Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. Nel podcast di oggi parleremo di Ultima 1, The First Age of Darkness.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Più che una news è un po' una marchetta, perché abbiamo cominciato ad avere uno store dove vendere magliette e soprattutto gli Shadow Box, che se non sapete cosa sono delle cose fighissime, perché ci sono delle copertine che fa un artista che si chiama Mr. Buffo, che disegna e ridisegna quelle che sono le nostre copertine e noi le mettiamo in delle belle cornici 3D proprio per portarle a casa vostra. Se volete saperne di più contattateci su Instagram direttamente con un messaggio privato e sapete tutto quanto, oppure sul gruppo Telegram, ci sono tutte le informazioni.
E ora un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Ultima 1 The First Age of Darkness. È un gioco del 1981 sviluppato dal mitico Richard Garriott, conosciuto come Lord British, e pubblicato dalla California Pacific Computers e poi dalla Origin dello stesso Richard Garriott. È uscito inizialmente per Apple II e poi è stato convertito anche per Atari e per DOS, ed è uno dei primi RPG per personal computer commerciali dell'epoca.
Eh sì, ci sono anche versioni per Commodore 64, per l'MSX, per tutti quanti i soliti PC e home computer giapponesi che sono usciti in quel periodo lì, e ci ha messo anche un bel po' per essere riedito da Origins nell'86-87, quindi 6 anni diciamo in cui c'era solo la versione originale e poi quella che un po' tutti conoscono, quella del remake, che adesso è disponibile su GOG.com e insomma tutti i siti dove si possono trovare delle vecchie glorie. Ultima 1 è un gioco che ha fatto veramente la storia dei videogiochi. Richard Garriott è una leggenda sotto tantissimi aspetti, è stato anche nello spazio lui come personaggio, quindi immaginate un po' cosa vuol dire essere un programmatore ad aver fatto effettivamente la storia dei videogiochi con una serie che inizia con Ultima, che tra l'altro è uno dei pochi giochi che conosco che si chiama 1, che ha il numero del primo capitolo nel titolo, di solito non è nella versione ufficiale, però è un gioco molto particolare e che soprattutto, essendo un gioco di ruolo, giustamente come diceva Yuga, è uno dei primi giochi di ruolo.
Lo sviluppo di questo gioco infatti è stato da spinta, da trampolino per tutto il genere dei giochi di ruolo e per lo stesso commercio di videogiochi per computer. C'è da anche da aggiungere che oltre a RPG è anche il primo gioco open world, perché in questo gioco qui non è fatto a livelli, ma abbiamo tutto un mondo, tutto il mondo di Sosaria, poi diventerà Britannia nei giochi successivi, da esplorare. Lo sviluppo di questo gioco è molto interessante perché in realtà si chiama Ultima inizialmente, poi è diventato Ultima 1, ma prima di questo Richard Garriott aveva sviluppato un gioco che si chiamava Acalabet, che è conosciuto adesso come Ultima 0, lo chiama anche lui così, che è un progetto che stava facendo addirittura quando stava finendo di studiare. L'ha pubblicato, non si aspettava il successo che poi questo gioco avrebbe avuto, perché ha molte cose in comune poi in quello che è diventato Ultima 1 di cui stiamo parlando, e quindi Ultima 1 come sviluppo è più rivolto al successo commerciale, perché ci credeva di più visto il successo di Ultima 0, e quindi qua si vede anche la cura in molti particolari,
e questo si vede con i documentari che mostrano la sua casa, che è una sorta di museo dove si vedono tutti i cimeli dei suoi successi, l'Apple 2 su cui scrisse per la prima volta i primi giochi, e soprattutto i quaderni con quella che è la grafica primitiva trasposta poi pixel per pixel all'interno di un gioco. Quindi è una pietra miliare, soprattutto proprio perché mostra quant'era difficile fare i videogiochi all'inizio degli anni 80, e sicuramente è da prendere come esempio perché adesso abbiamo strumenti molto più potenti che danno spazio alla creatività, ma che a volte sono anche troppo aperti. A volte limitarsi potrebbe sviluppare molto la creatività, come dice anche un nostro editoriale di un po' di tempo fa.
A proposito di creatività, questo gioco ne è pieno, perché con i limiti tecnici delle tecnologie del tempo, Richard Garriott ha puntato molto sulla storia, sull'ambientazione, e da bravo giocatore di ruolo dal vivo, il tabletop come Dungeons & Dragons, si vede quest'anima giocosa e giovanile, perché sono idee molto divertenti, un po' estemporanee, ma che riescono a essere legate da questo gioco che nella sua semplicità, ma come detto molto curato, a trasmettere proprio una bellissima avventura che ti rimane poi, perché queste cose qua verranno riprese anche nei giochi successivi per creare un'antologia. Io quasi la paragono tipo a Signore degli Anelli come storia.
Bello, perché è una storia che si sviluppa poi in 9 e oltre giochi, sono 9 giochi principali, poi ci sono spin-off e seconde parti, ad esempio in Ultima 7 che è diviso in 2 giochi. Richard prova a scrivere questo gioco mettendoci dentro tantissimi elementi che prendono spunto senza avere la licenza, e quindi si utilizzerà ad esempio le 6 statistiche base di Dungeons & Dragons, quindi forza, intelligenza, destrezza e tutte quante le altre un po' modificate, quelle che sono le classi, alcune delle razze, c'è molto di Tolkien, c'è molto di Star Wars anche, mescola generi e molto diversi uno con l'altro, perché il setting inizialmente è fantasy medievale e poi appunto ci sono delle influenze che c'entrano molto col sci-fi, quindi con la fantascienza e il futuro, che cozzano un pochino ma rendono questo mondo unico. Poi pian piano svilupperà quella che è la lore del gioco, che viene sviluppata nei giochi successivi.
Questo gioco mescola generi diversi ma anche metodi di gioco diversi, perché non è un classico RPG open world come ho detto prima, ma si divide in 3 parti, perché c'è sì la parte esplorativa, che sarà la mappa del mondo in vista dall'alto in terza persona, e avremo il nostro avatar che sposteremo all'interno della mappa. Avremo delle sezioni quando entreremo nei castelli o comunque nelle città, che sarà invece una schermata fissa con la struttura del locale, e noi ci muoveremo al suo interno e ci saranno anche i personaggi non giocanti con cui interagire. E la terza modalità invece sarà in prima persona quando entreremo nei dungeon, perché ci verranno affidate delle missioni, noi andremo in questi dungeon dove combatteremo i mostri in prima persona. Ricorda molto la visuale in prima persona utilizzata anche in Advanced Dungeons & Dragons, il secondo gioco per Intellivision che sfruttava quel tipo di visuale, ma la prima persona ci sarà anche nelle sezioni spaziali, perché come detto ci sono più ambientazioni, e in questo caso sarebbe nella nostra navicella spaziale in prima persona, e dovremo combattere quindi un po' la versione action altre astronavi.
Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli editoriali, puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo solo episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopediadeivideogiochi.it, trovi il tastone feed solo episodi. La trama di Ultima viene introdotta da quello che è il manuale di gioco, perché non c'era abbastanza spazio neanche per metterlo all'interno del floppy, il vero floppy, in questo caso per Apple 2, ed è abbastanza interessante, molto cliché. C'è un mago che si chiama Mundane che vuole rendere schiava la terra di Sosaria, che poi verrà chiamata Britannia, giustamente come ha introdotto Yuga, ma questa è una cosa che succederà a partire dal quarto gioco, quindi ci vorrà ancora un bel po' di tempo. Sosaria è questo mondo governato da, in quattro continenti, da diversi re, e questo mago Mundane ha creato la gemma dell'immortalità, quindi ha già vinto lui all'inizio del gioco, e proprio in questo momento ha cominciato a rilasciare mostri per tutto quanto il continente. Noi siamo il baldo giovane che decide di mettersi d'impegno, seguire quelli che sono i vari, le varie missioni da parte dei regnanti locali di tutto quanto il mondo in realtà, per pian pianino cercare di sconfiggerlo. Poi vedremo come.
Cosa curiosa del nostro personaggio, che viene chiamato lo straniero, ma non a caso, perché con una metafora secondo me molto azzeccata, noi non siamo di questo mondo. Lord British, che è uno dei re, ci ha chiamato da un'altra dimensione che ancora non conosciamo e impareremo a conoscere. È un po' un invito al giocatore esterno a immedesimarsi nel personaggio che viene richiamato nel gioco per sconfiggere Mundane, lo stregone. Questo l'ho trovato molto azzeccato e molto già immersivo in un gioco così semplice. Le varie missioni che avremo saranno ovviamente sconfiggere dei mostri, perché per ottenere quello che ci serve, e qui un po' un cliché dei giochi di ruolo, ottenere delle gemme da questi re, dovremmo sconfiggere delle creature in particolare o salvare delle principesse, il classico compito che ci si aspetta dagli eroi medioevali. Cominceremo la nostra avventura, però vediamo subito che avremo delle difficoltà, perché noi siamo praticamente nudi, non abbiamo nessun tipo di equipaggiamento e quindi dovremo andare subito a rifornirci. Questo gioco introduce una cosa, secondo me rende un po' più difficile l'esperienza, è che oltre alle statistiche che accresceremo con le armature e le armi, abbiamo anche un valore di cibo. Noi a ogni passo consumeremo questo cibo, se non ne avremo abbastanza e arriveremo a consumarlo tutto, perderemo la vita, se sarà game over dovremo ricominciare dal salvataggio precedente. È una meccanica molto interessante, ma molto difficile da gestire, che forse toglie un po' la giocabilità, però effettivamente fa parte dell'immersività che voleva trasmettere.
E sarà anche uno dei sistemi, quello del cibo, che rimarrà per tutta l'esperienza di Ultima, per tutti quanti i giochi, un po' criticato, ma anche un punto focale che rimane e che caratterizza proprio i giochi di Richard Garriott. È un sistema fastidioso, giustamente, ma che in un certo senso ti dà una giustificazione a quelli che saranno i mezzi di trasporto, perché iniziamo a piedi, ma poi potremmo comprare mezzi di trasporto migliori che ci fanno sprecare meno cibo, come il cavallo inizialmente, il carro, e poi pian piano andremo verso cose un pochino più complesse. Ad esempio prendiamo la zattera, che poi diventa la fregata, quindi una nave intera, poi diventerà un air car, quindi la macchinina presa proprio da Star Wars, e poi infine lo shuttle con cui andremo nello spazio, che è una cosa che mi fa sempre ridere, perché hai un salto dal medioevo al futuro veramente come se niente fosse, cioè vai alla taverna a comprare il cavallo oppure lo shuttle, il venditore di shuttle.
Infatti immaginate lo stupore del fabbro della città quando andremo a chiedere dargli le riparazioni per lo scudo spaziale del nostro shuttle, oppure il povero negoziante a cui dovremmo andare a chiedere una tuta spaziale a pressione, perché c'è anche quello da tener conto. Quando andremo nello spazio, nelle sezioni spaziali, dovremmo essere attrezzati, quindi se noi andremo con l'armatura, la spada e lo scudo, moriremo per la pressione e per l'ossigeno, quindi dovremmo essere preparati. Quindi questo gioco è minuzioso, fa le cose assurde, però ci tiene che vengano fatte bene, ecco.
Sul sistema, dicevo prima, del cibo, è anche un modo per, visto che ci sono i dungeon all'interno di questo gioco, per farti tornare indietro, cioè devi essere preparato, devi comprare abbastanza cibo se vuoi imbarcarti nel viaggio, e quindi tener conto di quel numerino ti aiuta a non andare sempre avanti, ma anzi tornare indietro nelle città, rifornirsi e ricominciare, con tra l'altro le armi che sono tantissime. Alcune sono addirittura non utilizzate perché sono nella versione, ad esempio il remake, alcune armi non funzionano più perché funzionavano nella versione Apple e poi non hanno più più trovato utilizzo nella versione futura, quindi c'è questo piccolo elemento di bug che è rimasto storico in tutti quanti gli altri. Le armi sono 16 in tutto, partiamo dai pugni semplici, un pugnale, la mazza, l'ascia, la spada, la spada grande eccetera. Alcune le ho trovate molto interessanti, perché ad esempio c'è il bastone e la bacchetta magica. Entrambe non servono per attaccare, ma servono per potenziare quelle che sono le nostre magie. Abbiamo una magia ad esempio che si chiama Magic Missile, il dardo incantato che tutti conoscono di Dungeons and Dragons, che c'è messo all'interno di questo gioco, la cui potenza dipende dal tipo di arma che stiamo utilizzando. Quindi sparare un dardo incantato con la bacchetta magica è più potente e fa più danni. E poi armi sempre più potenti che diventano la pistola, la spada laser, perché c'è la spada laser anche qua, il phaser, che sarebbe il phaser, quello di Star Trek, e infine il blaster, che è l'arma più potente del gioco, che one shot a tutti tranne il boss finale.
I mostri che abbatteremo grazie a queste armi sono i dei più disparati, che partono anche qui dai più classici mostri del fantasy, come può essere un goblin, uno scheletro, uno zombie, fino ad arrivare anche qui a mostri di una certa caratura, perché in base ai livelli che faremo e alle armi che troveremo sempre più creature potenti. Essendo anche un open world, avremo la possibilità di andare in posti dove sono già mostri troppo potenti, quindi anche qui il gioco indirizza verso il giusto corso degli eventi. Tra i mostri più potenti ci saranno addirittura il mostro di Loch Ness e anche la tartaruga gigante, che ricorda molto Gamera dei film di Godzilla. Una continua serie di citazioni a film ed elementi di cultura popolare, molto fantasioso, e il fatto rimane che dobbiamo farci strada tra questi mostri per uccidere in particolare quello che ci avrà assegnato il regnante della zona, per ottenere queste gemme. Ma queste gemme ci serviranno a qualcosa?
Le 4 gemme ci serviranno per attivare una macchina, ma per avere questa macchina dobbiamo diventare degli assi spaziali, degli Space Ace, e per farlo dobbiamo acquistare lo shuttle e fare questa specie di minigioco nello spazio, molto interessante, perché dobbiamo anche ricaricare e far benzina nella stazione spaziale, che a quanto pare c'è nello spazio intorno a Sosaria, e farci il nostro giro per la galassia con anche salti a velocità warp da una zona all'altra, a combattere degli alieni che assomigliano vagamente a dei TIE Fighter.
Ecco, ci tengo a precisare che tutta questa parte del gioco spaziale, noi dobbiamo diventare degli essi dello spazio non tanto per saper pilotare il mezzo di trasporto finale per arrivare a Mundane, ma perché per usarla ci serve una chiave che ha una principessa, l'ultima principessa che dovremmo salvare. Ma questa principessa non ci darà questa chiave nonostante l'abbiamo salvata, perché ci reputa troppo plebei, troppo villani, e quindi dovremmo avere il grado di assi dello spazio, altrimenti lei non si sentirà in grado di darci questa chiave. Lo facciamo un po' per compiacere, tipo un po' futile per avere un oggetto importantissimo. Curiosità che tutta questa sezione spaziale in realtà è stata inserita nel gioco perché c'era spazio in più nei floppy. Infatti Garriott dirà che questa parte, per quanto sia molto azzeccata, molto divertente nella parte del gioco, l'ha inserita perché tutto quello che voleva mettere c'era già inserito e aveva dello spazio in più, ha detto, ha messo questa sezione.
Ecco, vedi, alla fine c'era lo spazio, ma ha voluto metterci del gameplay piuttosto che mettere della storia, e quindi bene Richard Garriott, che dai più spazio al gameplay da quel punto di vista. Un'altra cosa interessante è che, nonostante noi siamo effettivamente gli eroi di questo gioco, non sempre le azioni che facciamo sono buone, anzi ne faremo parecchie di cattive, secondo me, perché a parte il fatto che possiamo uccidere chiunque, compresi anche quelli che vengono chiamati NPC, possiamo anche tentare di uccidere i re che ci danno le quest, così come i giullari di corte, che sarà proprio un obiettivo, perché per liberare una delle principesse che ci darà accesso alla zona finale del gioco dovremmo avere la chiave, e questa chiave ce l'ha in possesso il giullare che andrà in giro a dirlo ovunque. Giullare che è Chuckles, altro personaggio che ritornerà ovunque, così come l'altro personaggio che si vede all'interno di questo mondo è Yolo, il bardo, che sarà un altro dei quelli che sono i compagni dell'avatar, ovvero come verrà conosciuto più avanti quello che adesso è lo straniero. E quindi potremmo uccidere tutti, potremmo fare delle azioni molto negative anche, e l'ho trovata una cosa interessante perché mostra che c'è del grigio già nel nostro straniero inizialmente, perché siamo noi a dover decidere cosa fare, non per forza facciamo le cose buone, ma possiamo fare anche delle cose negative, salvo poi le conseguenze delle nostre azioni non ci saranno vere e proprie, perché basta uscire dal castello e rientrarci e verrà tutto resettato da capo, quindi non c'è possibilità di bloccare il gioco, cosa che invece c'è ad esempio nei dungeon. I dungeon come funzionano? Ne abbiamo parlato un po' velocemente, però sono sostanzialmente dei labirinti a diversi piani in cui c'è proprio una zona di uscita che ti permette di andare al piano di sotto, e tanti nemici da combattere. Ci sono delle bare da aprire con dentro dei soldi, quindi è una maniera più facile per far soldi per le armi, oppure ad esempio dei bauli da aprire con le chiavi per ottenere non oggetti ma anche lì statistiche o soldi o cibo. Interessante perché non c'è un vero e proprio finale qua, cioè semplicemente puoi andare più in giù possibile ma non c'è un boss, e questo può suscitare anche dei momenti di blocco perché ci sono delle magie che sono, che ne so, vai al piano di sopra, vai al piano di sotto, e per la generazione di come sono fatti questi labirinti c'è la possibilità di trovarsi e finire le magie, che non sono infinite, proprio nel punto in cui non possiamo più tornare indietro.
Il sistema del lancio delle magie non è il classico con la barra del mana o con un valore del mana che si va a consumare man mano che utilizziamo questi incantesimi, bensì un po' come avere degli slot vuoti che vengono riempiti dalla stessa magia più volte, come se noi avessimo delle pergamene che ogni volta leggiamo e consumiamo. Quindi non siamo dei veri e propri stregoni, ma essendo un personaggio che viene dall'esterno del gioco, siamo una persona normale in realtà, e quindi è molto bello anche come viene ricreato questa prospettiva, perché siamo noi che consumiamo le magie, perché le leggiamo, noi non siamo degli stregoni.
Ok, veniamo da un altro mondo, ma possiamo comunque scegliere di essere un nano, un elfo, un hobbit oppure un umano.
Che sa guidare gli shuttle, perché nessuno ce lo spiega, noi sappiamo già esatto. farlo, perché chi non sa guidare uno shuttle al giorno d'oggi?
Esatto. E una cosa interessante è che ad esempio ci sono le classi, che sono il fighter, quindi il combattente, il chierico, il mago o il ladro. Ciascuno di questi avrà delle caratteristiche oltre agli attributi che salgono e anzi in questo caso salgono e basta per ciascuno. Alcuni sono più bravi con le magie, alcuni sono più bravi con la spada, che è un po' complicato diciamo da spiegare come codice, però è una bella aggiunta secondo me, che adesso è molto molto semplice. Ovviamente stiamo parlando di un gioco degli anni 80, quindi immaginate che per quei tempi era una grande innovazione.
Come ogni buon gioco di ruolo c'è anche il sistema del livello, infatti più mostri uccideremo, più quest porteremo a termine, più punti esperienza avremo. Però in questo caso qui fare livelli non porterà una modifica, un incremento dei nostri valori del personaggio, bensì sarà un metodo per aumentare la difficoltà del gioco. Più livelli faremo, più mostri arriveranno e più mostri difficili. Veniamo presi per mano come difficoltà, anche se ci sono alcune parti del gioco dove ho detto ci sono mostri già molto più difficili, però questo sistema di livelli serve a aumentare il livello di difficoltà. Ma è altrettanto vero che come ogni buon gioco di ruolo ci deve essere la possibilità di aumentare le nostre caratteristiche per dimostrare il progresso del nostro personaggio, e in questo caso il gioco lo fa in una maniera un po' particolare. C'è un'isola nel mezzo della mappa dove potremmo arrivare con un cartello che ci aumenterà una caratteristica a caso ogni volta, e ci sarà un'altra isola che ci darà delle armi gratuite di un livello superiore a quelle che avremo, e queste isole sono molto riconoscibili perché hanno un cartello da esaminare che recita forte sfortuna adiuvat, la fortuna aiuta chi è forte. Questo è un sistema che non si lega tanto all'esperienza ma all'esplorazione, direi, perché le troviamo, non sono sul nostro cammino, non ci vengono date facili da trovare, però dobbiamo esplorare finché non le troviamo. Un bel metodo a suo modo per esplorare, per dare senso all'open world, anche se d'altra parte rompe un po' il gioco, perché facendo avanti e indietro da questi cartelli, come per i castelli, ogni volta che ci rientriamo si resettano, ogni volta che andiamo su un cartello diverso resetta il precedente. Facendo avanti e indietro avremo già subito il livello massimo, le caratteristiche al massimo e le armi più forti. Una volta che saremmo fortissimi con le armi più forti e degli assi dello spazio, non ci rimane che affrontare Mundane, ma per farlo ci sarà la svolta del gioco, perché come abbiamo detto Mundane è già fortissimo, ha la gemma dell'immortalità ed è invincibile. Come possiamo sconfiggerlo? Beh, ovviamente tornando indietro nel tempo e sconfiggendolo prima che lui riesca a finire la costruzione della gemma, e per farlo ci sarà una conveniente macchina del tempo, anche questa nascosta all'esterno di un castello, che strizza l'occhiolino a Doctor Who perché è una copia quasi perfetta, è una cabina telefonica come il TARDIS e l'astronave di Doctor Who, quindi un'altra citazione, che ci permetterà di fare il balzo temporale che ci teletrasporterà direttamente nella sala, nel laboratorio di Mundane, e quindi qui dovremo distruggere la gemma e finalmente uccidere Mundane.
Qui c'è una cosa abbastanza bastarda secondo me, perché quando ho giocato questo gioco l'ho fatto con un po' meno esperienza possibile, non sono stato lì a andare a grindare tutte quante le armi eccetera eccetera, però sono riuscito ad arrivare da Mundane. Cosa succede? Prima di combattere Mundane bisogna toccare la gemma dell'immortalità per distruggerla. A questo punto Mundane sarà non più invincibile, sarà vulnerabile, potremo sconfiggerlo. Ma toccando la gemma ci farà malissimo, ci toglie tipo 3.000-4.000 di energia. Ma io ne avevo solo 3.500 tipo, e quindi sono morto toccando la gemma dell'immortalità e basta. Ho dovuto ricaricare il salvataggio.
Io invece ho avuto un'esperienza un po' diversa, perché arrivato a questo punto sono arrivato a fucili spianati e avevo abbastanza energia per sopravvivere al tocco della gemma. Solo che Mundane, in un certo senso anche intelligentemente, come non ci si aspetterebbe da un classico cattivo dei fantasy, dopo un po' che lo stavo sopraffacendo, si trasforma in un volatile, in un pipistrello, in un avvoltoio, e piuttosto che affrontare comincia a scappare in giro per lo schermo. Un po' tedioso, però effettivamente verosimile, in difficoltà cerca di scappare.
Ma non ha scampo, e infatti riusciremo a sconfiggerlo con quello che è poi il testo finale, che ci dice che abbiamo fatto bene, abbiamo sconfitto il mago cattivo e il mondo di Sosaria è a posto, almeno per adesso, perché poi ovviamente ci sarà Ultima 2 e tutti quanti gli altri. Un'ultima cosa che non abbiamo parlato del gameplay è effettivamente come facciamo a fare tutte queste cose, perché noi abbiamo la possibilità di muoverci con quello che è le frecce direzionali, perché si gioca tutto con la tastiera. Muoviamo il nostro personaggio ad est, ovest, nord e sud, come viene scritto nella barra, molto DOS questo gioco da quel punto di vista, perché c'è proprio una barra, un log di quelle che sono le nostre azioni. Ci muoviamo oppure all'interno di dungeon possiamo andare avanti, indietro e girarci, ma poi abbiamo tutto il resto della tastiera per fare le azioni che possono essere equipaggia, la K che sta per climb, quindi la possibilità di arrampicarsi, sparare un determinato tipo di magia oppure indossare un determinato tipo di armatura. Si usano tutti i tasti della tastiera, non è per niente facile da ricordarsi tutto quanto, anzi ci vorrebbero quei, visto che l'abbiamo citata prima, l'Intellivision, quei layer da mettere sopra la tastiera per capire come funzionavano tutti i tasti. E a volte, e questa è una cosa che deriva dalle avventure grafiche che c'erano al tempo, che erano ancora le avventure testuali prima delle avventure grafiche della rivoluzione, insomma, che c'è stata con Sierra e LucasArts, a volte scrivevi direttamente l'azione che stavi per fare.
Questo è un gioco che necessita proprio del manuale con cui venivano dati questi giochi, gran parte per la storia, perché veniva scritta testualmente per risparmiare spazio nei floppy. Però in questo caso qui il manuale era quasi imperativo da avere, o comunque avere una guida per tutti i comandi da poter dare, perché c'era anche il tasto veloce per equipaggiare magie o incantesimi e equipaggiamento, oppure scrivendo come hai detto Ace. È molto particolareggiato e variegato come sistema, però ahimè si vede di nuovo la limitatezza dei mezzi dell'epoca. Dovevi avere due media differenti, il videogioco e il manuale a fianco.
Che però è una cosa che è rimasta, oltre al manuale c'è anche la mappa fisica dei videogiochi, che soprattutto nella serie di Ultima diventerà quell'elemento fisico sempre presente, e che secondo me dà un pochino più di ARG, si chiamerebbe oggi, quei giochi in realtà aumentata, che sono interessanti.
E per sfruttare questo gioco al massimo della realtà aumentata che hai detto, io proporrei una riedizione magari dal edita da quelle collezioni che fanno in edicola con i vari pezzi dello shuttle dal primo gioco fino all'ultimo di Ultima, in modo da avere lo shuttle alla fine del gioco.
Con la prima uscita la cintura di sicurezza fila 7 posto K.
Oppure un bullone per fare tipo 1000 giochi per avere per avere l'infinità.
E questo era Ultima 1, The First Age of Darkness, un gioco storico di 40 anni fa, ha fatto la storia dei videogiochi, e io voglio dargli però un 6 di incoraggiamento, un 6 Balron di incoraggiamento. È un gioco che giocandolo purtroppo ha una rigiocabilità pari a 0 secondo me, perché molte delle cose belle di questo gioco sono alla scoperta, l'esplorazione, il fatto che conosci quelli che sono i dungeon eccetera eccetera, ma se poi hanno buona memoria non te lo godi più, quindi questa è una cosa che mi fa dare un voto abbastanza basso. Ovviamente dal punto di vista tecnico, per il tempo, la versione originale dell'81 è una cosa fatta veramente molto bene, ed è tutto programmato da un'unica persona che ha fatto tutto dal punto di vista grafico, dal punto di vista del gameplay e anche dal punto di vista del suono, che però è veramente poco, non c'è praticamente suono in questo gioco ed è una cosa che un po' si sente la mancanza. Un'altra cosa che mi fa dare un voto un po' basso è che la maggior parte dei giocatori conosce il remake, che è dell'86 87, e nell'87 c'erano ben altri giochi che magari hanno preso ispirazione da Ultima ma sono decisamente più maturi, quindi è stata un po' mancata l'occasione di fare un remake a 6 anni di distanza dall'originale in cui si poteva fare qualcosa di meglio. Già mi viene in mente un Fire Emblem ad esempio, che ha avuto lo stesso tipo di remake, è stato fatto l'1 e qualche anno dopo è stato fatto il 3, che sarebbe il remake dell'1, ma si vede tantissimo la differenza e stiamo parlando di un gioco per console, quindi peccato l'occasione mancata. È comunque una sufficienza, è un bel gioco e soprattutto è un gioco di incoraggiamento, proprio perché ha dato spazio e ha dato creatività a tutto il genere fondamentalmente, ed è un modo per dargli spazio all'interno dell'enciclopedia dei videogiochi, secondo me, quello di metterlo nell'archivio. E tu, Yuga?
Io gli do un bel 7.5 jester, perché lo abbiamo sbudellato per la chiave della macchina del tempo. Sono d'accordo con te per quanto riguarda la giocabilità, è invecchiato veramente male perché è un gioco veramente vecchio, infatti ha 40 anni. C'è da dire che per quegli anni lì, con la tecnologia che c'era, non si poteva fare granché per questo progetto comunque ambizioso, perché introduce un sacco di meccaniche nuove e non ancora usate per gli anni lì. Però d'altra parte fa da apripista al genere dei giochi di ruolo a open world e anche alla stessa serie di Ultima, che è innegabile che sia fondamentale per la storia dei videogiochi, perché ancora adesso ci sono i titoli, ci sono gli MMORPG, ricordiamo Ultima Online che è ancora attivo adesso, e anche Shard of the Avatar, che è stato finanziato qualche anno fa e adesso lo trovate su Steam. È una saga che continua ancora adesso a attirare appassionati e a dar sfogo all'immaginazione di Richard Garriott, Lord British. Infatti si vede già da questo gioco, infatti io più che il gameplay ho apprezzato molto la storia un po' scanzonata, però da giocatore di giochi di ruolo mi ci ritrovo molto ad aggiungere pezzi, citazioni di altre cose, il fatto di usare anche la fantascienza dentro questa ambientazione fantasy, rendendolo qualcosa di unico. Il fatto delle macchine del tempo che strizza l'occhio a Doctor Who, a Star Trek, a Guerre Stellari, al Signore degli Anelli con le creature, si vede proprio che è un gioco che è stato fatto da un appassionato giocatore più che da un programmatore che cerca fama. È proprio un progetto nato per divertirsi, come ha dimostrato il primo gioco, a Calabet, che è nato per durante gli studi. Quindi è innegabile che questo gioco, nonostante sia invecchiato male, è un punto di riferimento a tutto il genere di videogiochi a cui ha dato spunto.
Un gioco fatto da un nerd per i nerd.
Esattamente, e per questo mi piace un sacco. E siamo giunti alla fine di questo episodio. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete unirvi a seguirci sul nostro gruppo Telegram, che sta crescendo sempre di più e sempre con argomenti sempre nuovi e molto interessanti che ci proponete ogni giorno. E cosa curiosa appunto di Telegram, per invogliarvi a partecipare, è che troverete sempre dei retroscena, degli indizi sui prossimi episodi, perché è una comunità veramente molto attiva e ci teniamo molto che rimanga così e che anzi che si espanda ancora.
E per espanderci ancora, una cosa che potete fare è una recensione su Apple Podcast, che è una piattaforma importantissima a livello mondiale, anche se non è la vostra piattaforma preferita dove ascoltate, la maggior parte di voi ci ascolta su Spotify, ma lasciare una recensione lì ci aiuta a essere in alto nelle classifiche, quindi più facili da trovare per far crescere questa comunità che sta diventando veramente grande. Siamo stracontenti. Giusto adesso in registrazione, mentre sto registrando, mi sono arrivati 2 messaggi di persone che ci fanno i complimenti per delle puntate precedenti, quindi ci riempie di gioia ogni giorno.
Noi ci riascoltiamo la prossima settimana con un nuovo episodio e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Fa 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 f